Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono due fanciulle, Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Buongiorno a tutti.
E Ilaria del liceo Newton
Ciao,
di Roma.
Ciao, buon pomeriggio.
Naturalmente c'è anche Marcello Prisco alla regia e poi da Torino Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, buona giornata alle tue ospiti e a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet. La redazione di Torino qui oggi ospita Gioele.
Ciao a tutti.
Un nostro affezionatissimo studente che soprattutto si occupa di temi di consumatori, vero? I diritti
sì.
dei tuoi compagni. Spesso scrivi articoli sulla rivista Zainet, ma poi soprattutto sei appassionato di cinema, libri e quindi esatto. Quale occasione migliore per parlarne il venerdì su Radio Zainet. Ma prima di cominciare a parlarne ripassiamo la linea a Roma. Simona.
Riprendiamo la linea e lanciamo il primo brano. Oggi a Radio Zainet ci sono i Negramaro con Parlami d'amore.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Coprimi la testa con la sabbia sotto il sole. Quando pensi che siamo troppe le parole. Dimmi se c'è ancora sulle labbra il mio sapore.
Allora ragazzi, vi piacciono i Negramaro?
Ma non si sa.
No,
non si sa. Non c'è un'idea molto precisa di questi cantanti.
Cosa state leggendo in questo periodo, visto che oggi è venerdì e di questo si va a parlare, libri, cinema e
io sto leggendo un libro di Palmiro Togliatti.
Ammazza, roba leggera, diciamo.
Perché si parla sempre di fascismo, così allora ho detto, ma vediamo cosa, studiamo qualcosa su questo fascismo, perché sappiamo le date della marcia su Roma, di queste cose, però poi alla fine stringi stringi, sono sempre le stesse frasi. E invece sto leggendo questo libro che si chiama Lezioni, proprio Lezioni sul fascismo, e che è un po' cioè è molto complicato da leggere perché ha una scrittura molto complessa, comunque è un libro molto, però ecco, mi è piaciuto, mi piace per ora.
Ti è piaciuto?
Mi piace.
Altri consigli di lettura dalla scheda preparata dalla nostra redazione.
Al Festival di Cannes, giunto alla 60ª edizione, quest'anno ha trionfato l'opera del giovane cineasta rumeno Cristian Mongiu, 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Agli amanti del cinema consigliamo la visione di 3 film oggi in uscita: Cardio Fitness di Fabio Tavaglia, Grindhouse a prova di morte di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, e In viaggio in India di Mohsen Makhmalbaf. Agli appassionati della lettura invece consigliamo 4 libri di sicuro interesse: Il romanzo d'amore Bravissimo a sbagliare di Nicolas Vaporidis, Le riflessioni sui rapporti affettivi delle donne raccolte da Gianna Schelotto in E io tra di voi, e La storia in retroscena dell'ultima dinastia italiana narrati da Marco Ferrante in Casa Agnelli.
Questa era la scheda preparata dalla redazione di Radio Zainet, che, devo dire, ha dato motivo alla nostra Maddalena di simulare il gesto del taglio delle vene.
Karakiri.
Spiega perché.
Ti detto.
Spiega perché. Quando hai ascoltato cosa?
Ma quando ho visto al primo posto il libro di Nicolas Vapor.
Era tra i consigli, diciamo. Non era una classifica.
Comunque consigliato come primo, insomma. No, non. Un po', non lo so, poi forse sono pregiudizi, però
Nicola, aiutami.
Nicolas Vaporidis, il protagonista di Notte prima degli esami.
Film che avete amato.
Dov'è finita la letteratura seria?
Ecco, proprio.
Dov'è finita la letteratura?
Adesso vanno molto in voga questi libri tipo Moccia, così, per le ragazzine.
Ma chissà, magari come attore, però magari come scrittore, chi può dire?
Infatti no, ho detto che bisogna sempre vedere.
Potrebbe essere una buona scoperta, magari.
Chi lo sa, una sorpresa.
Potrebbe.
Bella o brutta, non sappiamo, ma una sorpresa. Mentre tu, Ilaria, cosa stai leggendo in questo periodo?
La domanda è brutta. Diciamo tanti tanti libri di scuola, visto che fra esattamente 19 giorni starò facendo l'esame di maturità, però cerco comunque sempre di unire magari lo studio a dei libri integrativi del genere. Studiando astronomia magari mi leggo Margaret Hack, che è, cioè, tra i miei scrittori preferiti, direi un personaggio, cioè è di grande aiuto poi nello studio della materia, perché comunque
Margherita Hack, tra l'altro,
di grande livello
culturale.
Insomma, tra l'altro ha scritto un libro proprio come una forma di spiegazione, sotto forma di spiegazione di una giovane ragazza più o meno della vostra età, se non ricordo male.
Esattamente.
Stai leggendo quello?
No, quello ancora non l'ho letto, però insomma leggendo magari altri, tipo L'universo alle soglie del 2000 o Dove nascono le stelle, comunque ha un modo di spiegare una materia che potrebbe sembrare molto difficile, in realtà la rende piuttosto semplice, giocosa, magari con questo, la immagine che la legga con questo suo accento fiorentino delizioso, ed è molto più
Margherita
semplice.
Invece abbiamo da segnalare, perché ti piace tanto anche questo personaggio, io lo so, Pier Giorgio Di Freddi, che è ancora in classifica.
Un caro amico.
Un caro amico tuo che hai anche intervistato per Zainet, giusto?
Sì.
Con il suo Perché non possiamo essere cristiani. Perché non possiamo essere cristiani?
Meno che mai cattolici. Beh, in realtà questo ancora non ho avuto il piacere di leggerlo, ma però ho sentito che è stato comunque molto contrastato, appunto per le posizioni che prende, credo dal titolo, contro la religione. Insomma, nel rapporto tra scienza e religione si schiera molto verso la scienza, però non ho ancora avuto il piacere.
Lui, tra l'altro, sempre nell'ottica alla Margherita Hack, diciamo, ha questa divulgazione anche scientifica più facile, diciamo,
vicina.
Un matematico, credo, un fisico,
sì,
adesso non ricordo.
Di logica.
Di logica
matematica.
Per dare un'altra occhiata alla classifica, al primo posto abbiamo Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo con La Casta. Sergio Rizzo lo abbiamo avuto proprio ospite ieri a Radio Zainet, ci ha spiegato un po' in retroscena di questo libro. E al secondo posto Khaled Hosseini con Mille Splendidi Soli, il suo secondo libro che è balzato subito in testa, al secondo posto alle classifiche, ma c'è ancora il suo Cacciatore di Aquiloni perché lo troviamo da ormai mesi. E poi al terzo posto un'altra new entry, Andrea Camilleri con Le Inchieste del Commissario, non Montalbano ma Collura, un'altra sua creazione. Passiamo la linea a Torino, Simonetta Mitola.
Sì, noi con Gioele stavamo parlando dell'ultimo libro che Gioele appunto sta leggendo.
Sì, è un libro sportivo, appunto, Dr. Kobe, Mr. Bryant. Parla di questo giocatore di basket che a quanto pare è stato incriminato, negli ultimi anni ha vissuto ha passato per aule di tribunale, ha dovuto abbandonare il campo, la sua squadra.
Sì,
Lakers.
Lui è un giocatore di basket, esatto, che attualmente gioca.
Sì, adesso è tornato a giocare, quindi questo libro parlava un po' della sua vita, a partire un po' dalle origini che sono anche legate all'Italia, perché lui, suo padre era di nazionalità italiana, c'era i suoi nonni erano di nazionalità italiana, e quindi nel suo sangue scorre anche, cioè nel suo vene scorre, sì, anche pure il sangue italiano.
Quindi. Sì, lui praticamente è l'erede designato di Michael Jordan,
sì,
quindi
infatti,
insomma è un grande campione.
Molti pensano che sia lui poi l'erede di Michael Jordan.
Esatto. Sì, dice in questo libro, quindi scavano un po' nella sua vita, nei suoi vizi, nelle maldicenze vere o presunte.
Sì, infatti.
È stato poi condannato o no?
No, alla fine è riuscito, ha dovuto pagare molto, scontare molto i suoi errori, però alla fine non ha subito nessuna. Alla fine è potuto tornare a giocare, è tornato a giocare a basket. Quindi.
Sì, poi volevamo segnalare anche un altro libro.
Sì, ecco, c'è un libro, La figlia del silenzio di Kim Edwards, che ha letteralmente, diciamo, ha fatto un successo veramente enorme. Ha venduto 3 milioni, sì, in America, ha fatto 3 milioni di copie in 10 mesi. E appunto parla di una storia appunto durante una tempesta di neve del 1962, Nora, appunto la protagonista di questa storia, che diede alla luce due gemelli, Paul e Phoebe. Il quale appunto il marito l'aiuta a partorire assieme appunto a un'infermiera, Dorothy.
Il problema è che uno di questi due bambini è down,
esatto,
in particolare Phoebe.
E quindi il padre di questa Phoebe
insieme all'infermiera,
esatto,
insomma, decide di
in un istituto e ce la lasciò, dicendo alla moglie che era morta.
Però in realtà l'infermiera, che si chiama Dorothy, farà di testa,
esatto,
sua, e quindi non vi sveliamo che cosa succederà.
Lascia un po' in sospeso,
però diciamo che alla scrittrice, cioè è stato chiesto poi a Kim Edwards come mai ha avuto un successo,
sì,
così clamoroso.
Infatti lui ha risposto: penso che dipenda dall'idea del terribile segreto che è un'esperienza universale. Infatti poi continua: tutti abbiamo dei segreti, alcuni lettori mi hanno raccontato storie sconvolgenti di segreti familiari, e credo che La figlia del silenzio parli a molte persone.
Bene, ci ha molto incuriosito, deve essere un romanzo molto forte e
sì,
intenso. Ma a questo punto facciamo una pausa musicale su Radio Zainet, si ascolta Tiro Mancino con Angoli di Cielo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Qualcosa c'è che ti fa paura e rende incerto il tuo volo. Sarà l'idea che il tempo si consuma e all'improvviso sei solo. Come un attore hai scelto il ruolo di chi è sicuro di sé, ma sai benissimo che la tua arte è nella parte fragile di te. Cerca angoli di cielo, fantastiche visioni, per dare nuova luce ai tuoi occhi, lasciando entrare tutte le emozioni, senza far finta che l'amore non ti tocchi. Prendi tutti i suoni dal frastuono di ogni giorno, cerca tra la gente le parole, segui la tua vita, non lasciarla andare, ora è il momento.
che non c'è nessuna differenza se vinci o se perdi. Quello che conta, che ha più importanza, è essere quello che sei. Cerca angoli di cielo, fantastiche visioni, per dare nuova luce ai tuoi occhi, lasciando entrare tutte le emozioni, senza far finta che il dolore non ti tocchi. Prendi tutti i suoni dal frastuono di ogni giorno, cerca tra la gente le parole. Ama la tua vita, non lasciarla andare, ora è il momento.
Romancino a Radio Zainet. Beh, allora abbiamo parlato di libri, adesso naturalmente parliamo di film. In linea Paolo Perrone, benvenuto a Radio Zainet.
Ciao Simona, buongiorno.
Ultime impressioni della fine di Cannes e il vincitore Monju?
Ultime impressioni di Cannes, mi hai chiesto? Ti confermo, secondo me un palmarès ineccepibile per la qualità del generale del film visti a Cannes e il rispetto di questi valori da parte della giuria che presiedeva Steven Frears, quindi lode al film rumeno, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni di Cristian Mungiu, che ha vinto la Palma d'Oro, e anche direi tutto l'elenco del palmarès rispecchia secondo me l'andamento di questa edizione, veramente una delle migliori degli ultimi 15 o 20 anni.
Ilaria.
E invece a proposito, adesso ho finito Cannes appunto, a proposito delle ultime uscite, quali sono, se hai da dare qualche consiglio a proposito appunto di questi nuovi film in uscita a partire da oggi?
Ma c'è sicuramente ancora un eco di Cannes, perché arriva sugli schermi Death Proof, che è il nuovo film di Quentin Tarantino, che era proprio in concorso al Festival di Cannes. Per chi ama il genere, per chi ama Tarantino, è sicuramente un film che apprezzabile, perché c'è tutto il cinema e il gusto cinefilo di questo regista, regista di Pulp Fiction, di Kill Bill 1 e 2, che è davvero un gioco nel cinema dove il grottesco si somma alla violenza, dove si somma anche il chiacchiericcio che sembra non procedere da nessuna parte, e poi in realtà appunto il suo film, come dire, ha una spallata e punta su un altro obiettivo. Death Proof vuol dire, come dire, a prova di morte, ed è la macchina, una macchina di uno stuntman che è Kurt Russell come protagonista maschile, guidata da lui, che è una macchina omicida, perché lui è una sorta di psicopatico killer, ma tutto prende nel cinema di Tarantino questa vena grottesca che serve a disinnescare un po' la violenza che viene mostrata, e quindi ripeto, per chi ama il genere, per chi ama questo autore, è sicuramente un piacere vedere queste 2 ore di film.
Maddalena. Una domandina su delle impressioni, non so se l'hai visto, Breakfast on Pluto.
No, purtroppo mi manca l'appello, anche perché dopo 12 giorni di Cannes sono andato in overdose, come si dice, quindi mi sono preso qualche giorno di pausa dalla sala cinematografica proprio per distendere un po' dopo 45 film in 10 giorni, appunto credo di aver toccato il massimo, quindi non l'ho visto ancora, quindi in Jordan.
Va bene, allora la prossima settimana però,
D'accordo, d'accordo.
Simonetta Mitola da Torino.
Ciao Paolo, sono qui con Gioele, uno studente del liceo classico Alfieri di Torino, che avrebbe qualche domanda per te, anche una su Tarantino, di cui stai parlando.
Sì, volevo chiedere a proposito di Tarantino, ho sentito che molti l'hanno dato come un film riciclato.
Sì, hanno accusato Tarantino di essere praticamente un riciclatore sistematico, nel senso che recupera la colonna sonora dal cinema popolare, dai sottogeneri italiani, soprattutto anni 70.
È tutto vero, ma questa è la cifra del suo cinema, cioè si è parlato di postmodernismo non a caso, cioè di un genere che frulla un po' tutto nel frullatore, e in qualche modo però lo ridisegna, lo reinterpreta, lo rinnova. Allora, se si può parlare certamente di déjà vu, e sono tanti brandelli, tanti frammenti di cose già viste, già sentite, anche nel caso della colonna sonora, come dicevi tu Simonetta, però questo è il fascino del cinema di questo autore, che è stato molto imitato negli ultimi anni, ma che alla prova provata, cioè alla nuova capolavoro, visto appunto a Cannes, che oggi esce sugli schermi, ha mantenuto intatto questa sua voglia di giocare con il cinema. Si può accusare Tarantino di tante cose, ma non certamente della passione che lui nutre nei confronti del cinema, che lo porta proprio a fare citazioni continue, esplicite, persino pacchiane, se vuoi, in certi frangenti. Però questo è il suo cinema e per chi piace è una discreta goduria, insomma.
Certo, poi un'altra domanda su un'altra uscita di questo venerdì.
Infatti è uscita la terza puntata, che poi sarebbe la metà mancante della seconda puntata, appunto, dei Pirati dei Caraibi. Volevo chiederle se appunto il segreto del successo di questo film non è esclusivamente legato alla presenza di Johnny Depp.
Ma certo, Johnny Depp gli offre molto al suo Capitano Sparrow in termini proprio di visibilità, di popolarità, quindi c'è una presenza di attori, Keira Knightley, Orlando Bloom e soprattutto Johnny Depp, che ha assicurato il successo a questo film, a cui però sono state aggiunte diverse cose, certamente un ruolo dell'effettistica speciale in questo terzo capitolo che è preponderante, determinante, il tutto al sapore di un fumettone, per questo deve essere effettivamente. Ora, due scuole di pensiero: c'è chi dice che queste avventure devono ormai arrivare al punto finale perché si è esaurita una linfa, ma contemporaneamente ci sono tutte le premesse perché l'avventura in qualche modo riparta. Allora è chiaro che trascinando le storie si rischia di finire nella banalità più assoluta, nella povertà di idee, però sono tre e il film, anche visto l'andamento di quest'ultimo al botteghino, ha fatto breccia sicuramente.
Sì, poi su un altro film, Il destino nel nome, non so se l'hai visto.
È un film indiano di Miran Nair, se non ricordo male.
Esatto, sì, la storia di questi due ragazzi che lasciano Calcutta, si trasferiscono a New York, quindi contesti molto molto diversi, fanno un matrimonio tradizionale, iniziano a conoscersi davvero in un ambiente ostile, cioè ricco di opportunità ma anche ostile. È consigliabile secondo te?
Guarda, confesso che non l'ho visto anche per le stesse ragioni di cui sopra, insomma ero a Cannes, però Miran Nair è una regista impegnata, appassionata, anche lei partecipa, soprattutto che su questo fronte della multiculturalità, beh, credo che questo suo film parli di questo tema e lo faccia con una sensibilità tutta orientale, tutta indiana appunto, che piace, è piaciuta e credo continuerà a piacere anche al pubblico occidentale.
Benissimo, Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto su Radio Zainet e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi, Simonetta.
Ciao Paolo. Allora, ringraziamo Paolo Perrone, critico cinematografico e colonna, insomma, per quanto riguarda i consigli sul cinema di Radio Zainet. E adesso facciamo un salto nel passato ascoltando il flashback di che oggi è incentrato su Janis Joplin.
Legato alla musica, anche la strada del rock and roll è lastricata di insidie. Non sempre il libero linguaggio delle rockstar è ammesso. Ne sa qualcosa la nostra Janis Joplin, che è stata recentemente accusata di aver utilizzato un linguaggio volgare e indecente durante una sua esibizione a Tampa, in Florida. Diciamoci la verità, è ovvio che non si può fare del sano e puro rock parlando di fiori e arcobaleni, ma ogni tanto darsi una controllata non farebbe male. Ma Janis ci piace così, selvaggia e arrabbiata. Allora Janis, facci sognare con Cry Baby. Yeah.
Bentornati in studio con Flashback, il modo migliore per conoscere la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Janis Joplin con Cry Baby, uno dei suoi brani più importanti. La cantante texana è entrata di diritto nell'immaginario collettivo grazie alla sua ugola da brivido. L'intensità nell'interpretare i suoi brani ancora oggi non ha eguali. La vita tormentata dell'artista a causa del suo complesso di inferiorità e la morte precoce causata da un'overdose di eroina l'hanno catapultata di diritto tra gli eroi maledetti della grande stagione del rock and roll.
Mi credo.
E questo era il flashback di Radio Zainet oggi dedicato a Janis Joplin. Allora, siamo in chiusura, Joelle.
Sì, esatto.
Volevi solo dare qualche appuntamento?
Sì, c'è un appuntamento qua per a Torino. Appunto con
comincia una rassegna musicale.
Sì, sarà una rassegna musicale.
Colonia Sonora.
Che vedrà appunto Jesse McCartney, Simone Cristicchi, Verdena, i Modena City Ramblers, poi Daniele Silvestri e molti altri.
Quindi insomma, quindi un appuntamento ricchissimo. Allora, grazie Joelle, ricordo. Prego. Uno studente del liceo classico Alfieri di Torino, adesso l'ultima settimana in bocca al lupo per le ultime interrogazioni.
Grazie.
Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori e buona giornata a tutti. Ciao Simona, anche a te.
Ciao Simonetta, ciao Joelle. Allora, questo fine settimana andrete a vedere i Pirati dei Caraibi e se sì, lo farete per Johnny Depp?
Beh, per una parte sì, però forse mi cimenterò più su Breakfast on Pluto, che già lo vedo che mi ispira.
Più nelle tue gare. Tra l'altro Maddalena una bella felpa con Pirates, però non proprio dei Caraibi,
no,
anche un po' inquietante.
Smith Park.
Smith Park con un teschio abbastanza inquietante, veramente. Tu invece, Ilaria, figuriamoci, tu studierai come una pazza.
No, vado alla parata militare domani.
Vai alla festa della Repubblica del 2 giugno. Un ultimo commento su Tarantino, perché vi avevo visto un po' in disaccordo prima.
Vabbè, si corre subito a vedere il nuovo film, io dico solo questo.
Tu, Ilaria, invece?
Ma non lo so, non è... probabilmente non lo capisco più di tanto Tarantino e di conseguenza non mi affascina. Oddio, se devo vederlo lo vedo, però niente di eccezionale.
Allora ragazzi, è arrivato veramente il momento di salutare tutti quanti e quindi salutiamo la nostra Maddalena del liceo Mameli di
ciao,
Roma.
Ciao, buon weekend.
Ilaria del liceo Newton, sempre di Roma.
Ciao a tutti.
E i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozai.it. Buon fine settimana a tutti. Oh.